Eccoci qua, buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio Francesco.
Buon pomeriggio a voi.
Buon pomeriggio, ben ritrovati per l'ennesima puntata di Siamo alla frutta qui sulle frequenze digitali di www.radiofonica.com
con il PH.
Esatto, radiofonica scritto col PH. Caro Francesco, oggi formazione a ranghi ridotti, sì, ma agguerriti. Salutiamo tutti quanti i nostri compagni di viaggio che quest'oggi non sono potuti essere qui. Anzitutto il conduttore storico Nicola, che tornerà presto con noi ovviamente sabato prossimo, così come tutti gli altri che aspettiamo di avere qui con noi.
Io tra l'altro spero di sostituirlo degnamente, perché come sai sono un pochino arrugginito, è più di un mese che manco a questi microfoni per impegni di varia natura, però ecco,
esatto,
cercherò di rimettermi in forma con questa
puntata. È la puntata degli avvicendamenti, torna Francesco e esce temporaneamente Nicola, ma ci facciamo trovare pronti. Puntata molto molto ricca di ospiti e molto interessante, forse lontana dal nostro primato, perché non so se ora parlo agli ospiti studio, noi stiamo cercando di battere un primato perché cerchiamo di avere quanti più ospiti possibili. Mi pare che il primato attuale sia di 13 o 14, quindi oggi tutto sommato siamo veramente tra pochi intimi, visto che ne abbiamo soltanto 6 e di conseguenza cercheremo comunque di farci valere. Abbiamo comunque molti ospiti, a cominciare da due rappresentanti dell'associazione Fin dall'Asilo Teatro Insieme, che sono Massimo Cervini, buon pomeriggio Massimo,
buon pomeriggio,
e Maria Chiara Storelli,
ciao a tutti,
buon pomeriggio. Dopodiché abbiamo due gemelle, posso dire?
Sì,
sì. Non identiche, ma comunque molto somiglianti l'una all'altra, che ci parleranno di una loro passione, praticata direi, insomma, con una... si stanno avvicinando, ecco, chiaramente simultaneamente in quanto gemelle, cioè, si sono mosse all'unisono, hai visto?
Infatti non hanno... era una prova, volevo,
esatto,
vedere se erano in sintonia.
Erano in sintonia, una passione che praticano da qualche tempo, che sono Paola Filomeno e Francesca Filomeno, buon pomeriggio a entrambe.
Buonasera.
Ci è tornata a trovare, graditissima ospite,
grazie,
come gli altri e il resto, Maria Grazia Giannini, che rappresenta l'associazione Il Bucaneve.
Esatto, grazie a voi, felicissima di essere di nuovo qui con
me. E felici anche noi di riaverti qui, Maria Grazia. E chiudiamo, con ultima ma non per importanza, ci mancherebbe altro, con Federica Russo, che rappresenta invece l'associazione Sostare.
Buon pomeriggio a tutti, grazie.
Bene, buon pomeriggio. Bene, gli argomenti, Francesco, non mancano. Parleremo di teatro, parleremo di ritratti e di fumetti, parleremo di sostegno, per così dire, alle difficoltà, parleremo quindi di argomenti che apparentemente sono svincolati gli uni dagli altri, ma come spesso capita insieme alla frutta
poi troveremo dei punti,
esatto,
in comune.
Punti in comune.
Se tu sei d'accordo, Pierpaolo, io farei fare un giro di presentazione rapida a ognuna delle realtà per poi andare con qualche intervallo musicale e poi approfondire ognuno dei nostri ospiti singolarmente nel prossimo blocco.
Senz'altro, partiamo da destra a sinistra dei tre schermi che non abbiamo ovviamente, che siamo una radio, però cominciamo con Maria Chiara Storelli e Massimo Cervini. Parlateci della vostra associazione Fin dall'Asilo Teatro Insieme. Noi intuiamo dal nome dell'associazione di cosa si occupi. Di terza età, giusto? No, scherzo, ovviamente. Però
affida l'asilo, ma non dice,
esatto,
fino a quando.
Esatto. Prego. Siamo tutti orecchi.
Va lei?
Come dice, Fin dall'Asilo nasce perché è nata a partire già dal 2002. Con gli amici che si sono, genitori che sono diventati amici tramite appunto i figli che si conoscevano fin dall'asilo e poi hanno continuato. Questa compagnia è diventata poi, oltre ai genitori si sono aggiunti i figli, molti di quei genitori oggi sono nonni e così va avanti questa cosa. Adesso da qualche anno, a partire dal 2007, si occupa esclusivamente di musical per lo più inediti, eccetto un paio che sono stati fatti appunto di tradizioni di musical famosi, il resto sono proprio inediti che facciamo per la prima volta. La finalità grossa di questa compagnia è per noi il piacere immenso di fare teatro e dall'altra parte è tutto quello che sono ricavati vanno in beneficenza a sostegno soprattutto di realtà locali appunto che ci aiutano anche appunto nella promozione, nella vendita dei biglietti e tutto, ma soprattutto ecco, è una doppia finalità. Per noi è un piacere immenso fare teatro, fare questo genere di teatro e con l'altra parte appunto di fare un piacere immenso a quello che arriva alla comunità.
forse mi è sfuggita un'informazione che ti chiedo gentilmente di ripetere. In che territorio operate?
Allora, la compagnia di Perugia.
Ah, è di Perugia.
Ci esibiamo soprattutto al Teatro Morlacchi.
Ah, quindi
siamo quelli che aprono il Natale del Morlacchi con
quindi
il musical.
Un partai di tutto rispetto.
Di tutto rispetto, di tutto assolutamente sì. E ripeto, anche perché portiamo, devo dire, non è per un vanto, ma proprio sì, è il nostro vanto, perché ci impegniamo veramente tanto. Spettacoli che vengono, belle produzioni. Ripeto, abbiamo alle spalle un importante sponsor locale che è Liomatic, e quindi tutta la famiglia Caporali che ci supporta in questo, e quindi permettendoci di mettere in scena degli spettacoli di altissima qualità dal punto di vista appunto dei costumi,
della produzione. Diciamo.
Quindi in caso di cali di tensione il caffè non manca, mi stai
dicendo? Il caffè in sede è sempre presente. Camomille e caffè, perché
anche la camomilla
controbilanciare.
Quando parlavate di produzioni inedite, vi riferivate proprio alla vostra attitudine a trasporre in musica testi o ad altra forma di per così dire inedito?
Ok, personalmente sono la traduttrice di musical che vengono i cui diritti vengono acquistati direttamente dagli autori, o in America o in Inghilterra in questo caso. L'ultimo musical e quello a cui stiamo facendo sono due musical che abbiamo fatto americani, e inediti perché in Italia non sono stati mai rappresentati.
Bene. L'ultimo titolo che avete messo
l'ultimo
in scena?
L'ultimo titolo messo in scena è Biancaneve e il Principe, degli autori che sono Mark Friedman e Janet Vogt, che sono forse meno conosciuti da noi, ma che sono importanti autori di musical nel campo americano. E adesso siamo sempre a lavorare in un loro. Siamo ripartiti da poco in una nuova produzione degli stessi autori, che andrà in scena il 21 e 22 dicembre, quindi già sappiamo la data al Teatro Morlacchi.
Non prendete impegni, quindi.
Posso approfittare per una cosa che mi sta veramente a cuore?
Una però, No,
una.
Scherzo, ovviamente puoi approfittare.
Stiamo facendo provini ai ballerini, soprattutto ballerini uomini.
Guarda, hai anticipato il quesito che ti avrei posto subito dopo la tua risposta, perché ero curioso di sapere come reclutaste.
Ma vorrebbe candidarsi proprio, Pierpaolo sta qui,
guarda,
premente.
Per noi tutto è possibile.
Sì, cioè, se volete fare un musical su Re del Ghiaccio sono perfetto come prima ballerina, perché sono immobile, quindi non riesco a muovermi.
No, un minimo di elasticità serve. Non è detto che vengano, cioè possono venire da qualsiasi ramo della danza, che possa essere la classica, la moderna, hip hop o il jazz o qua, ma molti dei nostri ballerini vengono dalla ginnastica, per esempio, proprio perché hanno comunque un buon rapporto con il corpo, una buona elasticità, basta abbiano un po' di orecchio. Poi abbiamo delle coreografe fantastiche che riusciranno a farle ballare. Ci sono i provini aperti il 7 e il 9 di maggio.
Perfetto, considerate che durante la puntata avremo modo di ricordare i vostri contatti, quindi promuoveremo più volte questa audizione, che sicuramente interesserà molti, speriamo, molti potenziali candidati. Passiamo allora a questo punto alle gemelle fumettiste, visto che il giro deve proseguire. Allora, Francesca e Paola, allora, delle due avete una portavoce o parlate entrambe, come di solito?
All'unisono.
L'ideatrice del fumetto è Francesca.
E di conseguenza a te, Francesca, credo spetti l'onere e l'onore di presentare la vostra attività.
Esatto.
Prego.
Sì, il fumetto si intitola Soul Force, Forza dell'Anima. Il titolo è ripreso da una mia grande passione che è il karate. Passione che ha inizio 5 anni fa, che mi porta dentro quando ero piccolina, ma che ai tempi era vista un po' come cosa da maschietti. Diciamo che soprattutto mamma era un po' sul forse se mandarmi o no a iniziare questo bellissimo sport che mi ha dato tanto. Mentre l'idea di un fumetto, quindi di idearlo, progettarlo, a seguire, l'abbiamo io e mia sorella dai tempi, diciamo,
del liceo artistico.
Del liceo.
Ah, siete entrambe diplomate al liceo artistico?
Esatto, sì, siamo entrambe maestre d'arte.
Maestre d'arte? Ah, questa è la qualifica che
acquisite?
Sono
tre qualifiche, sì.
quello di maturità e maestro d'arte, si fa uno al terzo e uno al quinto anno, sono due qualifiche.
Ah, interessante, ma liceo artistico o istituto d'arte?
Istituto statale d'arte.
Ah, ecco, perché ormai esiste, ormai
ad oggi diciamo,
ormai l'istituto d'arte è diventato liceo artistico, sono un insegnante, quindi mi intendo anche se vagamente di queste trasformazioni, quindi ho insegnato anche all'istituto d'arte, quindi ecco, per questo motivo vi ho chiesto la precisazione. Quindi siete maestre d'arte addirittura.
Sì.
In disegno, scusate,
in decorazione pittorica.
Ah, in decorazione pittorica, ho capito.
Sì,
bene, bene, bene. E, lavorate in quanto gemelle realizzando ciascuna metà disegno oppure lavorate autonomamente?
È successo che per varie
chi fa
opere...
il profilo destro e chi fa il profilo sinistro del personale?
È successo,
no,
che...
io elaboro i suoi disegni praticamente, che fa lei.
Io creo i soggetti, le storie e lei li colloca nell'ambientazione.
Quindi faccio gli sfondi e lei fa i personaggi.
Ah, molto interessante.
Quindi vedete i compiti come in uno studio praticamente.
Esatto, sì, no, ma abbiamo anche uno studio nel quale ecco, ci mettiamo non appena finiamo entrambi di lavorare, per quanto poco tempo abbiamo rispettivamente.
Lancio una domanda così al volo, sto guardando qui, io compulso sempre nel web alla ricerca di informazioni sui nostri ospiti, ho visto qui una anteprima che avete condiviso su Facebook di questo Soul Force appunto, e da quello che posso vedere i disegni sono ispirati agli anime, ai manga.
Genere manga.
Come mai questa scelta di produrre un manga made in Perugia?
Siamo nati negli anni Ottanta.
Siamo nati negli anni Ottanta, quindi comunque sia.
Il genere era quello.
Sempre...
E quindi la nostra passione per il disegno è quella di guardare i cartoni animati in TV, si sono mescolate, quindi ci è rimasto un pochino ecco, quel genere in testa di disegno. Abbiamo cercato comunque di uscire dai stereotipi e di creare uno stile nostro. Difatti è un po', diciamo, riprende un po' il realistico e un po' il fantasy e il fumetto manga. E abbiamo cercato così di non andare a copiare le cose già viste,
certo,
ma comunque di prendere spunto, perché è quello che fanno tutti inizialmente, e sfruttare questo per creare qualcosa di originale.
Soprattutto nella storia.
Soprattutto nella storia, che sì, è un po' autobiografica. Noi ci divertivamo e divertiamo tutt'oggi comunque a leggere fumetti che ci facciano riscontrare con la storia del personaggio, quindi che aiutino...
Che non so che di reale dentro, no? Fa anche piacere al lettore quando si personifica un pochino nel personaggio, quando si identifica il personaggio.
Esatto,
quindi rimasti un pochino sul realistico, diciamo.
Magari più avanti utilizzo un termine che oggi incute un timore incredibile, ma ci darete qualche spoiler sulla trama, qualche anticipazione?
Sì, sì,
in linea generale sì.
Ecco, evitate di imitare, perché tu fai karate, quindi indicazioni descrittive non dimostrate, perché
non insomma, dimostrate.
Teniamo la nostra incolumità.
Sì, sì, assolutamente.
Io in particolare, anche Francesco.
Nonostante abbiamo avuto qui anche soggetti.
Abbiamo rischiato più volte la vita.
Abbiamo rischiato più volte la vita
e siamo ancora qui a raccontare di passioni come quelle che voi coltivate. Passiamo a Maria Grazia. Maria Grazia, tu già ci hai fatto visita più di una volta, immagino, almeno una volta in cui io e Francesca eravamo presenti, per parlare dell'associazione. Ricorda per cortesia, radioascoltatori,
certo,
di cosa vi occupate, perché è nobile il vostro scopo.
Certo,
è molto...
il Bucaneve è un'associazione che dal 2012 si occupa di disturbi del comportamento alimentare. Io accetto sempre molto volentieri il vostro invito, perché appunto uno degli nostri scopi è quello di far conoscere davvero, diciamo così, nella maniera tra virgolette giusta, che cosa sono, no, questi problemi, perché purtroppo ancora si continua solo ad identificarli con il peso e il corpo, e invece sappiamo benissimo che coinvolge soprattutto la sfera psichica, insomma. Il peso e il corpo è, diciamo così, la parte che serve per esprimere il dolore e il disagio della persona. E quindi ecco, noi ci occupiamo di questo. La parte che riteniamo tutt'oggi essenziale e basilare per la nostra associazione è l'ascolto. Senza l'ascolto fatto nella maniera giusta, quindi che non sia giudicante, che non sia come dire, appunto, ecco, bisogna accogliere la persona mettendosi nei panni dell'altro, quindi entrare in empatia con chi si approccia a noi, ma senza l'ascolto non si arriverà mai a fare un percorso terapeutico in questi problemi.
Bene, avremo modo durante la puntata,
certo,
di approfondire le attività, le iniziative che promuovete. A questo punto, prima della pausa musicale, chiudiamo questo primo giro di interventi con Federica Russo, che rappresenta l'associazione Sostare. Vi occupate di svariati servizi,
sì.
Mediazione familiare, sostegno alla genitorialità e disturbi specifici dell'apprendimento, come ci dicevi, fuori onda, si dice in questi casi. Illustraci per favore un po' più nel dettaglio gli scopi della vostra associazione.
Sì, allora l'associazione nasce a marzo 2018 a Magione ed è un'associazione che è nata come luogo per accogliere ed ascoltare, appunto, collegandomi un po' a quello che diceva anche Maria Grazia, un po' come luogo di ascolto e accoglienza della persona e della famiglia a 360 gradi. E infatti l'associazione ha diversi servizi che hanno come obiettivo comune quello di appunto accogliere, ma anche di restituire a chi si rivolge ai nostri servizi responsabilità e autonomia, per poi, diciamo come è illustrata dalla nostra frase collegata al simbolo, al logo, poi la strada la trovi da te. Quindi un momento dove facciamo emergere le potenzialità del soggetto per affrontare dei momenti di difficoltà e poi la strada la scegli tu. Quindi poi da quel momento in poi decidi che strada intraprendere. Hai capito quali sono le tue potenzialità e poi vai avanti. E diciamo che le macro categorie di cui ci occupiamo, quindi la mediazione familiare, il sostegno alla genitorialità e l'ISA, riguardano proprio questo, no? Sono comunque dei momenti di critici in cui arrivano i soggetti, arrivano queste persone con queste difficoltà e insieme appunto a un ascolto empatico, quindi immedesimarsi nelle criticità degli altri, riusciamo insieme, accompagniamo per quanto riguarda il DSA ad esempio i bambini, ma è un disturbo che non riguarda soltanto il bambino, c'è anche la scuola, c'è la famiglia e quindi insieme li accompagniamo durante tutto il percorso scolastico.
Gli operatori che collaborano,
sì,
sono, immagino, numerosi o
esatto,
costituiscono un organigramma piuttosto nutrito. In quanti siete occuparvi di queste, di questi problemi?
Sì, siamo 4/5, nel senso che abbiamo ovviamente il presidente, che è l'avvocato Carolina Ubaldini. Poi abbiamo due mediatori familiari, la dottoressa Fabiana Ubaldini e Sara Baccaile, che sono le due mediatrici. Poi ci sono io come psicologa e che collaboro con la mia collega, la dottoressa Erika Bastianelli, che è una pedagogista. E io ed Erika ci occupiamo della parte dei DSA.
Quindi avete una squadra ben completa.
Sì, tutte donne.
Notavamo che la quota rosa al 100%.
Sì.
Indubbiamente iniziative lodevoli che nei successivi blocchi della trasmissione approfondiremo. A questo punto, caro Francesco, credo sia arrivato il momento della prima pausa musicale, che tra l'altro oggi è ispirata quasi completamente, perlomeno finora, a richieste che provengono proprio dai nostri ospiti.
Assolutamente.
Pensaci, un po' come ti pare, però pensaci. La vita ci ha lasciato troppi lividi e il cuore sembra aver sfidato pugili. In fondo siamo sempre stati stupidi e proprio quello ci rendeva liberi. È proprio questo che ci rende simili e ancora adesso fermi, chiusi e fragili, senza fare niente, credimi. Un po' come ti pare, però credimi. Il tempo che hai scordato in questo letto, di notte sembra strangolarmi il collo e non riesco ancora a respirare. Amore, non riesco a respirare. Pensieri che raccontano paure, sapori che non vogliono finire. Complici, ogni volta che scappiamo è per riprenderci. Quanta voglia che ci toglie il fiato, mangiami. Cercano parole, che trovano parole, che vivono per dare ma poi restano parole, che non sappiamo dire, che non sanno spiegare, che tutto quanto è capo, tutto è da ricominciare. È proprio questo che le rende inutili, è proprio questo che ci rende deboli, perché ti voglio e posso solo perderti un'altra volta e baciami, un po' come ti pare però baciami, non chiedermi di andare perché resto. Conosco troppo bene come prenderti.
si toglie il fiato. Mangiami e stringimi oltre quello che verrà. Complici, siamo piccoli universi pronti a fondersi. Siamo un gioco che ci brucia piano. Mangiami e stringimi oltre quello che verrà. Complici e senza mai perderci. Complici senza mai perderci. Complici nei pensieri che non possono nascondersi. Siamo il vento nuovo che aspettiamo. Mangiami e stringimi. Na 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 na.
Tommy, come take out the garbage.
In a minute, Mom. Hello?
Where are you?
You're what? Missing it.
Get down here right now.
Where are you?
We're in the tunnel.
You have 5 minutes.
Get down here right now. Okay. Hurry up.
This ain't a song for the broken hearted. My life is now or never. I ain't gonna live forever.
E sulle note di It's My Life di Jon Bon Jovi torniamo in studio. Siamo alla frutta, puntata di sabato 4 maggio. Sapevi che in realtà Jon Bon Jovi è un pezzo d'Italia, perché in realtà il vero cognome è Bon Giovanni.
Sì?
Sì, sì, è figlio o nipote, se non sbaglio, di immigrati dalla Sicilia negli Stati Uniti, e chiaramente ha dovuto aggiornare, no, anglizzare il suo cognome. Siamo in studio con moltissimi ospiti, io ripartirei dal teatro insieme, fin dall'asilo, e coinvolgerei questa volta Massimo.
Dai, provaci.
Ci provo.
Vedi che riesci a fare.
Vediamo che riesco a fare. Se non ho capito male, Massimo è musicista.
Esatto. I restanti ospiti prenderanno appunti e daranno dei voti poi.
Le gemelle chiaramente abbozzeranno, insomma, uno storyboard della puntata, mentre voi lavorate di fantasia.
Ma io sul battitrice di insomma, disturbi alimentari non credo di averne. Ecco. Aiuto compiti, ormai è tardi, per cui...
No, cioè... allora, il tuo ruolo all'interno dell'associazione, di cosa consiste, nello specifico?
Diciamo, mutuando un termine specifico dell'industria dei musical americana, mi definisco la direttore musicale, perché è un po' quello che racchiude il ventaglio più ampio di attività. In realtà possiamo dire in maniera un pochino meno... pomposa, che faccio tutto ciò che passa per le orecchie dell'ascoltatore, poi. Quindi mi occupo, a seconda del tipo di produzione che dobbiamo affrontare, di preparare i cantanti, arrangiare il coro, registrare il coro, oppure quando c'è bisogno di arrangiare musiche musiche, oppure scriverne e arrangiarne di nuove. E quindi, diciamo, il lavoro è ampio, differente a seconda dell'anno, a seconda del tipo di progetto che stiamo affrontando, però, diciamo, l'audio lo curo io. Ecco, questo è un po' il...
Quindi tu e Maria Clara lavorate in sinergia, perché tu ti occupi di traduzioni, se non ho capito male, dei testi, sì. Lui si occupa della musica, o... ho capito male?
No.
Quindi
si occupa anche della
regia. Io insieme a Bruna Lepri siamo dallo scorso anno, abbiamo anche il compito della regia. Dico dallo scorso anno appunto perché dallo scorso anno c'è stato un po' un cambio, perché appunto la compagnia purtroppo ha perso il suo maestro che ci ha lasciato a luglio dello scorso anno, ha terminato il lavoro. Io e Roberto abbiamo lavorato spesso in progetti importanti, e lavoravamo alle traduzioni anche insieme, non essendoci quando Roberto, poi da quest'anno abbiamo lavorato molto insieme per la produzione del nuovo musical, perché nella traduzione la difficoltà non è tanto il testo, ma appunto sono le canzoni.
Esatto.
E quindi ho bisogno del braccio del musicista.
Beh, certo, perché...
che mi dice una nota, una sillaba piuttosto che un'altra, una cosa. Però credo che quest'anno è stato...
Ci siamo divertiti,
abbiamo fatto anche un discreto lavoro.
Un lavoro direi piuttosto impegnativo. La mia curiosità era la selezione dei musical, su che base avviene? Cioè, andate a Broadway una volta all'anno, oppure...
O è Broadway che viene...
Seconda che hai detto, come si dice in questi casi. Diciamo che Broadway viene da noi, ma per oggi non direttamente, ma perché c'è lo studio di vedere tutte quelle che sono le produzioni. Poi siamo in contatto con i detentori dei diritti, per cui ci segnalano qualche uscita, qualche cosa. Chiediamo quando cerchiamo il testo nuovo, vediamo anche quello che è il nostro casting di base, quindi andiamo alla ricerca di qualcosa che possa somigliare anche un po' al nostro casting, a quelle che sono le potenzialità degli attori,
certo,
delle cose.
Io mi chiedo, così come il manga non è proprio una forma visiva tipica delle nostre zone, no? Della nostra storia, della nostra cultura, il musical, nonostante in Italia comunque noi abbiamo una tradizione di commedia musicale, che però non è proprio la stessa cosa,
sì,
no? Il musical non è la nostra forma espressiva in teatro per eccellenza. Come mai l'idea di portare il musical a Perugia? Da come nasce questa cosa?
Questo perché sicuramente Roberto Carloncelli era un appassionato di musical. Soprattutto perché diciamo che il musical in Italia ha una forte tradizione, non ci scordiamo Galinei e Giovannini, che sono basi importanti della nostra storia del teatro, ma è sempre stato visto come il fratello cattivo dell'opera, no? Del musical, no? Perché comunque noi nel mondo
opera, operetta, musical,
Musical, siamo visti un po' in questa scala. Devo dire che il musical permette la realizzazione di tante forme di teatro insieme, dalla recitazione al ballo, al canto, e quindi insomma, belle espressioni. E l'arrivo appunto di Roberto Carloncelli nel 2007 nella compagnia fin dall'asilo Teatro Insieme ha prodotto questa spinta appunto di vedere, ok, diamoci a qualcosa di diverso. E così è nata questa passione per il musical.
Sì, il riferimento va da sé e me lo perdonerete, però il teatro nasce come commissione di canto, musica e danza. La tragedia greca, esatto, di fatto era, esatto, un'alternanza di recitativi, canti e danze più o meno limitate, ma una compenetrazione di linguaggi espressivi di questo tipo. Immagino che sia molto impegnativo comunque coordinare tutti quanti coloro che figurano sul palco.
Sì.
È difficile fare una stima.
40
ovviamente.
Persone,
ecco,
vuoi dire?
Circa 40 persone.
Volevo sapere in quanti calcassero la scena in media per, sì, ogni musical da voi prodotto.
Oddio, forse tutta la... Qui, coloro che vanno sul palco, proprio in scena, sul palco forse sono qualcosa di meno, però tra la compagnia, sì, più o meno i numeri sono questi, circa una quarantina di persone. E sì, ovviamente, beh, la produzione è una produzione abbastanza complessa. Adesso, ad esempio, abbiamo più o meno... sì, noi andiamo in scena intorno a Natale normalmente, per cui diciamo a inizio anno noi quando andiamo in scena con un musical più o meno cominciamo a pensare a quello successivo. Tra gennaio, febbraio, marzo ci lavoriamo, traduzione, adattamento dei testi. Adesso siamo nella fase in cui cominciamo a lavorare sul coro, prima dell'estate finiamo di preparare il coro. Io lavorerò con i solisti e intanto nel frattempo, bene, il corpo di ballo lavora per conto suo verso settembre, assolutamente si cominciano a mettere insieme i pezzi, e lì fino a dicembre si va avanti, e quindi insomma, è un bel lavoro, ovviamente un coordinamento non semplicissimo, ma come tutte le cose grandicelle bisogna un pochino faticarci sopra.
E tutto questo dove accade? Voi dove lavorate di solito?
Abbiamo una sala prova in realtà molto vicino a questo posto, insomma l'officina, che è a Balanzano, è uno spazio che ci ha destinato la Liomatic perché ci sponsorizza e quindi ci aiuta anche in questo senso, quindi abbiamo una bellissima sala prove mastodontica e di cui siamo
orgogliosissimi
e gratissimi, e quindi lì abbiamo tutto lo spazio per mettere in scena cose di questo tipo, per montare scenografie che sono alte magari 8 metri oppure anche di più. Per cui insomma è un bel lavoretto.
E ci sono 40 postazioni caffè, una per ogni membro?
No,
oppure
ce n'è una
fila,
quindi,
le caffè e c'è una fila chilometrica.
Le file possono essere lunghe, però per fortuna abbiamo degli adolescenti che ancora il corpo di ballo in particolare che ancora non
io utilizzano. Pensavo selezionassero le scene invece con la tastiera, no? Cioè, A24 è quarto atto,
magari,
A26 terzo atto,
magari, sarebbe, no, bello.
Sarebbe sicuramente più automatico.
Sì.
Oddio, ho dimenticato la domanda. Classico vuoto della diretta. Vi chiedo scusa. Andiamo con la pausa musicale, magari. Dopodiché ritorniamo in studio e continuiamo con i nostri ospiti.
Il prossimo brano è Stand By Me.
When the night come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid, oh, I won't be afraid, just as long as you stand by me. So dark, just as long as you stand
chiamo Marco, 12 anni e mezzo e sono dislessico. Per me leggere un libro è più difficile che andare a nuoto in Messico. Mi piace molto Alice, l'ho di in classe mia, piace un po' a tutti e lei. Mezz'ora fa,
mezz'ora fa,
mi ha messo un biglietto nello zaino, l'ho letto a ricreazione, sarà per l'emozione, un po' per la dislessia, che nel biglietto a colpo d'occhio ho letto questa cosa qua. E già, Marco, io la Rome non so se cos'è, ma te si devo davo in consufione setno che il cuore bitte fa. Cos'è? Non so se posso dire che ho capito proprio bene cosa dice. Mi tremano le mani e sento che mi è andata quasi via la voce. Ma questo è un classico per me che quando leggo ad alta voce o piano non capisco e sembro confesso, signor direttore, e inciampo e invento parole nuove in consufione come il T9. E piove ma sorrido perché Alice in ricreazione mi ha lasciato un biglietto e c'è scritto, leggo: io la Rome non so se cos'è, anzi io l'amore non so che cos'è, ma se ti vedo vado in confusione, sento che il cuore batte fa.
E sulle note di, ricordami bene il titolo, Federica?
L'amore secco sé.
E suonati di L'amore secco sé di
Lorenzo
Baglioni. Torniamo in studio, siamo alla frutta, www.radiofonica.com. Dovete sapere che noi abbiamo un grande primato. Noi siamo la trasmissione più ascoltata su Radiofonica il sabato dalle 3 alle 5. Lo sapevi? Siamo,
ah, sì.
Abbiamo questo primato
nella zona
che,
di Ponte San Giovanni.
Esatto, guarda. Abbiamo questo primato che tutti quanti ci invitano e che ogni settimana rinnoviamo. Siamo in testa e nessuno ci batte. Mi è sovvenuta la domanda che avevo in serbo per te. Mi è soggiunta, caro Massimo. Se non ho capito male, vi esibite a Natale, giusto? A ridosso della festività natalizia.
Hai capito un po' male. No, scherzo. No, voglio dire, non ci esibiamo solo a Natale. Normalmente facciamo 6 o 8 spettacoli l'anno.
Ecco, questo era interessante sapere.
Si articolano normalmente, ormai sempre il sabato sera e la domenica pomeriggio successiva, sì. Quindi facciamo 2 o 3 weekend, di cui uno è tradizionalmente subito prima di Natale,
il prenatalizio,
poi uno a gennaio, uno a febbraio, oppure uno a gennaio e uno a marzo, però insomma, ecco, comunque prima metà dell'anno termina la produzione.
Quindi però immagino che i giorni che precedono il debutto siano giorni carichi di tensione, adrenalina.
Certo, però è anche quella la magia del teatro, ma di tutte le cose, le arti performative, insomma.
Francesco si occupa di teatro, quindi sì. Da attore, quindi di conseguenza sa perfettamente.
Non c'è detto niente.
Sì, perché ho deciso io di, diciamo, rivelare questo suo segreto. Lui ha una doppia identità, di giorno conduttore radiofonico. Come i supereroi, di notte attore, giusto?
No, anche di notte, giorno. Vabbè, lasciamo attore, diciamo.
Diciamo attore.
Di quale genere non lo
di quale genere non vabbè. Si sa.
No, siamo
facendo molto in Ungheria, da quelle parti
lì, bene.
Bene, a questo punto passiamo alle nostre gemelle fumettiste. Vai. Ci stavate parlando appunto di Soul Force, no? di questa storia, diciamo, ispirata.
Se non d'accordo, stavolta passo la parola a mia sorella.
Va bene, passiamo.
Io non sono molto d'accordo, non so Pierpaolo che cosa.
Ci dobbiamo consultare e direi che ci consultiamo anche con Corinna, a cui
ciao.
Diamo il benvenuto.
Sei in ritardo, ragazzi.
Esatto, Corinna, come sapete, da qualche settimana ci accompagna nella conduzione di Siamo alla frutta. Oggi ha fatto le veci di Fabio. Dovete sapere che abbiamo un conduttore improvviso, che è Fabio, che piomba di solito in studio.
Ma infatti, io vedendo la porta che si apriva,
esatto,
avevo
quando
pensato,
abbiamo sentito Cigolare la manina, abbiamo pensato che Fabio sarebbe entrato.
No, ero io, quindi
invece siccome è mancato Fabio, Corinna ha gentilmente fatto le veci.
Mancato nel senso
è mancato nel senso.
Senso. Fabio sta bene, rassicuriamo.
Salutiamo Fabio, ciao Fabio, vieni a trovare. Chiama, dai notizie tue. No, scherzo. Ha fatto le veci appunto Corinna quest'oggi. No, a questo punto, se per te va bene, Corinna, cediamo la parola a Paola.
Sì, perfetto, dai, facciamo parlare Paola.
Okay. Stiamo facendo delle consultazioni online per
esatto,
capire se va bene oppure
esatto,
bene.
Anche Nicola dici parla, se va bene che Paola prenda la parola. Qual è la destinazione editoriale di questo progetto?
Allora, la destinazione ovviamente è quella a un pubblico giovane, un pubblico, si parla di teenager.
Come noi
ovviamente sì
tempo fa.
Sì, il pubblico è questo, non abbiamo grandi aspettative, cioè nel senso l'importante è arrivare alla conclusione di questo sogno, tra virgolette, che è stato sempre un po' il nostro arrivo, no? Dall'istituto
certo.
d'arte, ma no, quanto sarebbe bello poter fare un fumetto così dettagliato come sono i cartoni con cui siamo cresciuti, magari con dei principi validi dentro i nostri, così da poterli anche trasmettere alle persone che leggeranno, speriamo tanto, il suo fumetto, perché l'idea è nata da lei. Io faccio il global coordinator della situazione.
Nominato da me, posso interrompere perché ho tanta fantasia, ho tante idee, ma sono talmente tanto sconclusionate che mi serve qualcuno che le prenda e le metta in riga.
Diciamo, siamo gemelle, ma per questo siamo molto diverse.
Siamo gemelle, ma davvero i due opposti, quindi lei mi completa in questo e io diciamo butto giù tante idee,
insomma io la sveglio la sera per finire il fumetto.
E lei sono tante, il tempo diciamo che è rosicato da quello che ci può permettere il lavoro, però piano piano in due
si fa,
ci siamo accorti che riusciamo più o meno a farcela, ci diamo delle scadenze, cerchiamo di rispettarle.
Chi disegna tra di voi? Tutte e due?
Tutte e due. Okay. Lei si occupa della storia principale, diciamo dei personaggi, e io li ambiento, faccio gli sfondi.
Io volevo chiedere a tutte e due, intanto due domande. Il significato del titolo Soul Force, cioè se...
Vai,
così.
Oh,
e poi quali sono gli autori di manga con cui siete cresciute, che vi hanno più ispirato, o di anime, insomma, e da cui traete maggiormente ispirazione per produrre i vostri lavori?
Allora, per rispondere alla domanda su proprio il titolo Soul Force, come ho accennato prima, diciamo si allaccia molto al karate di Okinawa, diciamo. Io pratico il karate di Okinawa, che non è quello sportivo, quindi non vado a fare competizioni eccetera, ma quello tradizionale che si usavano i giapponesi, insomma, per difendersi durante la guerra. Non potevano essere visti da, diciamo, le forze armate dell'esercito, che stavano comunque sempre guardandoli, quindi loro hanno ideato questa autodifesa fingendo di ballare, ecco, per riallacciarci diciamo al teatro, e quindi da quello è nata questa pratica del karate, che ho riscontrato, per riallacciarmi ai cartoni, su Dragon Ball, per esempio.
Ah, okay. Che non lo conosco, è nuovo, è recente questo.
Allora, all'epoca
forse qualcuno non lo conosce davvero, adesso dei ragazzi di oggi qualcuno.
Oddio, adesso col nuovo rilancio che c'è stato grazie alla serie.
Io sono tagliato fuori perché sono forse troppo grande per Dragon Ball, quindi
fatto il film assassino, insomma, Dragon Ball.
Forse Dragon.
Io li saltavo perché aspettavo i Simpson, dico la verità. Cambiavo canale e poi dopo mezz'ora c'erano i Simpson, e quindi io preferivo i Simpson, lo ammetto.
Insomma, da lì eravamo giovani, quindi rimanevano cartoni ben disegnati, non c'erano
eravamo giovani, scusa se adesso eravamo giovani.
Infatti mi sono rovinata da sola, comunque.
si parla di diversi anni fa, tanto per rimarcare il concetto.
Era il 1548.
Però li portiamo bene.
Avanti.
Abbiamo tempo, scusa. Abbiamo ancora un'ora e 10, però appunto come la tua allora, global coordinator ti sta ricordando, no, l'esigenza, no, della sintesi probabilmente.
Sì, stringo. Allora, erano solamente cartoni. Dopo aver studiato il karate, ho riscontrato delle reali tecniche lì dentro, cioè l'ho riscontrato proprio con il karate che sto studiando io, ed è lì ho pensato, perché non provare a fare un fumetto che comunque inglobi tanto di quello che sto studiando, non tutto, perché altrimenti mi cacciano fuori dalla scuola. Se no,
però giusto per tranquillizzare gli ascoltatori, tu non spari onde energetiche,
no,
quando
no,
ti arrabbi,
no, no.
Okay, no, perfetto, basta.
Al posto delle onde energetiche ci sarebbero dei mostri di fantasia che, diciamo, ho ripreso,
spoiler,
ho ripreso più che altro dai miei incubi.
E anche il tuo agente, oltre che il tuo global coordinator, perché...
sì, no, mi fermo quando devo fermarmi.
Le metterei in auricolare, per dire,
come Ambra con Buon Compagno,
esatto.
Capito?
E quindi, ecco, mi fermo qua, se no non so se vado avanti troppo, oppure se vuoi aggiungere qualcosa
sulla domanda.
Ok.
E io a questo punto vorrei coinvolgere sì. Maria Grazia. Maria Grazia ci è venuta a trovare qualche mese fa, se non sbaglio.
Sì, dunque, nel frattempo, infatti, volevo parlarvi di questo, e prima di dirvi questo volevo dire che mi trovo molto bene in questo ambito, perché sembra strano, ma i disturbi del comportamento alimentare sono molto ben inseriti con queste attività, nel senso che veramente nelle strutture terapeutiche si fa teatro. La parte del disegno, per esempio, è basilare per le persone che hanno questa patologia. Non per niente una delle mie figlie, no, che ha avuto questo problema, è uscita, cioè l'ha aiutata moltissimo a uscire dal disagio, il disegno. I suoi disegni infatti sono stati poi raggruppati, è uscito un libro su questo suo cammino, no? Ha iniziato a disegnare da quando ha iniziato a star male fino a che non ne è uscita. Proprio perché lei mi diceva che quando guardava quello che disegnava non poteva più scappare. Lei era davvero quella in quel momento, perché dopo le persone che hanno questo disturbo spesso se la raccontano, no? E dicono no, non è vero niente. Invece il disegno è una cosa che rimane lì.
Viene oggettivato il disagio,
certo. Quindi quello
che tu
hai messo lì eri tu, insomma, ecco. E, dicevo, in questo periodo che sono mancata da voi c'è stato di mezzo il 15 marzo, che era la giornata nazionale cosiddetta Fiocchetto Lilla, no? Che è il simbolo di questa patologia, e quest'anno è stata per noi particolarmente importante perché è stato il primo anno che è stata resa istituzionale dal Ministero della Salute. Finalmente, dopo 8 anni di lotta e di lavoro da parte delle associazioni dei familiari, il Ministero della Salute ha proprio emanato la legge, e questo è importante sì perché, ecco, c'è la giornata, ma soprattutto perché per noi che ci siamo passati è un riconoscimento del dolore e di quello che è questo problema.
E la vostra associazione ha celebrato la giornata,
sì,
con quali iniziative?
Dunque, noi ci siamo, quest'anno noi abbiamo lavorato molto con le scuole. Abbiamo fatto, intanto nel nostro paese, noi abbiamo sede a Castiglione del Lago, poi abbiamo altri punti di ascolto in tutta l'Umbria. E a Castiglione del Lago è stata accesa la fontana principale del paese, è stata illuminata di lilla. E approfittando di questo fatto, io sono andata insieme ai miei collaboratori nelle scuole elementari, medie e superiori di tutto il comprensorio di Castiglione del Lago, con questo titolo: nel mio paese accenderanno una fontana lilla e... Quindi, ecco, abbiamo parlato del significato di questo, e naturalmente fare prevenzione nelle scuole su questo problema, bisogna andarci con i piedi di piombo, usare le parole giuste in un certo modo, però, ecco, abbiamo fatto un laboratorio con i ragazzi e dopo abbiamo consegnato un attestato a loro, così, partecipazione.
Le persone vengono da voi direttamente, cioè come fate a trovare queste le persone, diciamo, che hanno questo problema? Perché, cioè, di solito uno rifiuta di ammettere che ha il problema, no?
Certo.
Che siano l'essia, bulimia o
binge eating, sono
o vigoressia, no? Di cui abbiamo preso resistenza grazie a Maria Grazia
la
volta scorsa.
Diciamo, sta scoperta questa
cioè, sono di molte forme, sì. Beh, non è che chi ha un disturbo alimentare ovviamente è molto legato al proprio sintomo, no?
Sì.
Si immedesima talmente tanto che prima di prendere consapevolezza di questo ci vuole molto, fino a che non si dice, no, finisce la cosiddetta luna di miele e si sprofonda sempre più. A volte dopo si va a chiedere aiuto, ma non sempre. Quello che facciamo noi è per esempio questo, cioè far conoscere che di disturbi alimentari si può anche morire, quindi con prima ci si cura e prima si guarisce. E vengono da noi in particolare soprattutto i genitori o i parenti e a volte anche le persone che hanno il problema. Non del tutto consapevoli di avere questo problema.
No, magari
arrivano e dicono io sto molto male, non so di preciso che cosa ho, addirittura all'inizio nemmeno ne parlano del problema legato al cibo. Poi ovviamente insomma chi si occupa di questo deve anche essere formato, no?
Certo.
Non puoi accogliere persone senza sapere che cosa è questo. Piano piano si arriva.
E come riuscite a tirarle fuori, a fargli capire?
Cioè, noi non le tiriamo fuori, perché noi non ci sostituiamo alla terapia assolutamente. Noi facciamo la parte che secondo me è importantissima, che è di traghettare, diciamo così, dal niente al percorso terapeutico. Cerchiamo di avere pazienza, cerchiamo in qualche modo di far capire che ci siamo, no? Quindi da farle ritornare fino a che non accettano di farsi curare.
E le cause? Cioè scatenanti? Cioè sono sempre le stesse o differenti?
No, assolutamente.
Perché cioè, spesso uno dice non mangio, oppure mangio troppo perché per riempire carenze d'affetto, no?
Sì, questa è la cosa in generale e ovviamente ogni persona, tutte le persone che hanno questo problema hanno un vuoto esistenziale. Bisogna vedere poi da che cosa è causato, no? Una volta si parlava solo ed esclusivamente di DCA uguale problema con famiglia, non è così assolutamente, insomma. Io direi che un po' la forma più, virgolette, moderna di depressione, cioè non è più solo ed esclusivamente un problema di cibo, ma c'è dentro tanto, tanto altro e soprattutto il vivere la società di oggigiorno che porta.
Cioè, non è vero, come dicevamo, la televisione che uno diventa anoressico o bulimico perché vuole seguire dei soggetti.
No, per favore, esatto. No, assolutamente.
No, volevo dire apposta
togliamocelo
questa
testa.
Cosa che non è
vera. Ci sono delle, ad esempio, delle sorelle, delle persone che hanno una stessa vita, nel senso vivono nella stessa famiglia, però una per una sviluppa un disturbo alimentare e l'altra no, quindi dipende molto
dal soggetto. Sì.
Ma ragazzi, io volevo chiederti, sto adesso visitando il vostro sito che è assilbucaneve.it e sono appunto sulla pagina dedicata all'evento del 15 marzo di cui hai appena parlato e sto guardando tra i punti principali, no, che si sono discussi durante la giornata, due che hanno catturato la mia attenzione, che è sensibilizzare l'opinione pubblica e accrescere la consapevolezza a livello individuale. Io mi chiedo, visto che comunque sono problemi di cui si parla ormai da diverso tempo, c'è ancora veramente così bisogno di agire sulla consapevolezza sia individuale che collettiva e in che modo, cioè come si lavora verso questa direzione?
Dunque, c'è bisogno? Sì, assolutamente, perché si continua, ripeto, come ho detto all'inizio, a confondere questo problema con un problema esclusivamente di quella persona ha un problema con il cibo, non mangia bene, eccetera, oppure vuole essere magra, no, è tutt'altro. Come si fa? Cercando appunto di fare formazione, magari se fosse possibile farla davvero, ed è questo che chiediamo sempre alle istituzioni, a cominciare dai soggetti che sono a contatto con i nostri ragazzi, quindi medici di base, infermieri, istruttori di palestre, tutti coloro che possono individuare i primi segnali di questo problema. Però bisognerebbe fare formazione. Poi organizzare cose. Io domani per esempio sono invitata a Cosenza ad un convegno, quindi andare per parlare davvero di quello che sono i disturbi del comportamento alimentare. C'è la parte per esempio meridionale dell'Italia che è quasi completamente priva di strutture, di centri, di ambulatori. Ancora c'è tanto da fare, tantissimo.
No, La nostra trasmissione ha avuto ospiti molte associazioni che insistono sul perimetro del Lago Trasimeno. Devo dire, una galassia di associazioni che da un lato dimostra quanto il volontariato o attività di sostegno e di supporto siano particolarmente vitali, dall'altro però ci fa interrogare sul, credo, sul male che affligga l'uomo contemporaneo, che secondo me fondamentalmente è la solitudine. Nei decenni passati esistevano istituzioni, a partire dalla famiglia, che era mononucleare ma probabilmente più solida, per arrivare ad esempio alla Chiesa e magari anche al partito, tra virgolette, certo, che fornivano un punto di riferimento stabile. Oggi invece questi ancoraggi cominciano ad essere un po' allentati, e quindi è significativo che un'associazione anche come quella che Federica oggi rappresenta, come quella che tu rappresenti, Maria Grazia, fornisca per così dire un servizio che secondo me cerca quasi di surrogare una profonda assenza. Non so cosa ne pensi tu, Federica, perché quando tu parli di mediazione familiare, una volta i conflitti si risolvevano nelle mura domestiche, non tutti, però esisteva, tra virgolette, il cosiddetto, per carità, abusato buon senso, che permetteva di risolvere o di non risolvere, per carità, non bisogna rimpiangere il tempo passato come se fosse migliore di quello presente, però è come se fortunatamente o sfortunatamente si colmasse un vuoto, tra virgolette.
Beh sì, comunque c'è da dire che noi ci occupiamo anche di mediazione alla relazione, no? Che è una mediazione molto più ampia, che coinvolge non solo, quindi, proprio dove esiste una relazione affettiva, quindi dove c'è un conflitto tra amici, tra genitori, ed è anche una forma di prevenzione alla violenza, quindi, no, adesso i femminicidi che sentiamo attualmente, no? E quindi c'è da dire che sì, un po' noi accogliamo la persona a 360 gradi, e c'è da dire che la mediazione familiare avviene nel momento in cui i genitori passano da coppia marito e moglie a coppia di genitori, cioè sono in procinto di divorziare oppure hanno già deciso di intraprendere il divorzio e non riescono a trovare un accordo, no? Quindi non comunicano tra di loro, non esiste il dialogo, appunto. Quello che vediamo molto spesso è che non c'è più l'assenza del dialogo, l'altro non ti ascolta. Infatti le tecniche che usiamo sono soprattutto tecniche di ascolto attivo, cioè tecniche che ti permettono, sì, io ti parlo, però tu mi ascolti a livello empatico, insomma mi immedesimo nell'altro. E l'associazione, per quanto riguarda la mediazione familiare e il sostegno alla genitorialità, ha stipulato una convenzione con la zona sociale 5, quindi con gli 8 comuni del Trasimeno, e i residenti, quindi dei comuni del lago, possono accedere gratuitamente a questi servizi.
Quindi immagino abbiate anche maggiore visibilità attraverso questo accordo, cioè riuscite ad arrivare, credo, più facilmente alle persone che manifestano problemi di questo genere. Il problema che si pone anche nel caso dell'associazione che tu rappresenti qua, Maria Grazia, è proprio, come ci ricordava Corinna, come arrivare alle persone che hanno bisogno. Non esiste un numero verde, non esiste promozione pubblicitaria in televisione, insomma, come pubblicità progresso.
Dobbiamo conoscere in qualche
esatto. La radio è uno strumento, indubbiamente, però non è sufficiente. Quindi.
No, ma appunto anche quello che sottolineava Maria Grazia, se non c'è una consapevolezza, cioè se non sei tu che decidi di intraprendere quel percorso, che può essere un percorso di mediazione alla familiare, mediazione alla relazione, un percorso per i disturbi del comportamento alimentare, ma stesso i DSA, no? Che la famiglia ti supporti, deve essere consapevole che c'è una difficoltà in quel momento, quindi deve essere una scelta che la persona, la famiglia fa in prima persona. E diciamo che in questo caso la mediazione familiare, stipulando questa convenzione, i soggetti che vengono mandati in mediazione sono inviati dagli assistenti sociali.
Ecco, quindi
passano,
questa convenzione se non altro ha agevolato forse.
Sì, però quello che appunto noi vogliamo sottolineare è che deve essere una scelta consapevole. Quindi tu riconosci che non riesci ad avere una comunicazione efficace con il tuo ex marito, che poi chi ne risente di questi conflitti sono proprio i minori, sono i bambini, cioè vengono in mediazione o fanno il percorso di sostegno alla genitorialità proprio per mettersi d'accordo su scelte di vita quotidiana dei bambini, ma come ad esempio che attività sportiva facciamo fare a nostro figlio, che libri di testo vogliamo acquistare, chi lo accompagna a catechismo, cioè scelte che possono sembrare semplici, ma nel momento in cui c'è una grossa conflittualità tra la coppia genitoriale non riescono a aggiungere ad un accordo e quindi vengono in mediazione o intraprendono il percorso di sostegno alla genitorialità.
Beh, devo dire un'attività impegnativa, complessa e soprattutto molto delicata, immagino.
Molto delicata, e c'è da dire che ovviamente il mediatore familiare è un soggetto estraneo, cioè non parteggia per nessuna delle due parti, no? Cioè, quindi li vede sempre insieme i genitori proprio per non creare problematiche di
sì, impressione di parzialità. Tra
esatto, di imparzialità, esatto.
Bene. Lo so che adesso mi rendo conto che lo stacco musicale forse è un po', tra virgolette,
azzardato
però magari riflettiamo un po' su quello che ci hanno raccontato le nostre ospiti con un brano in sottofondo. Quale ci proponi?
Riflettiamo con un brano proposto da Paola, che è Mango, di Mango, Pino Mango, Mediterraneo.
Thank you. perfetto come te. Sai, la perfezione è solo un'illusione. A scuola sedevo all'ultimo banco, i miei difetti in evidenza, nero su bianco. Non ero popolare, tutt'altro. Venivo male alle foto di fine anno. All'inizio gli insulti ti fanno male, col tempo poi può solo peggiorare. La rabbia sale, perché sotto quelle maglie larghe, più che la pancia trattenevo Alex. E ho imparato a odiare me prima di odiare loro. E l'ho fatto così bene che era un buon lavoro. E mi sono fatto a pezzi e fatto di nuovo. E poi ho raccolto tutti i pezzi, tutti da solo. Avrei potuto cercare una via di fuga, per paura. Ma l'amore ti scalda e l'odio ti brucia. Quindi ho messo sulla tuta e ho corso fino a non sentirli più, fino a non sentirmi più io.
Non sarò mai perfetto come te, che nascondi tutti i limiti. Non sarò mai perfetto come vuoi, tu che perdi gli anni a fingerti perfetto.
Corre la vita che vivo, e a me sembra di restare fermo, specie quando la pubblicità è in giro, dice che siamo il centro dell'universo. Ma il cielo è così grande, le stelle così, così lontane, che mi viene difficile pensare che tra tutti proprio io sia speciale. Io che ho vissuto quei sabati di silenzi, solo come tutti diversi, e sento ancora il rumore che fa, sento dentro il male che fa. Porto i segni di quei giorni sulla pelle, più degli sbagli, più delle mie scelte. E sento bene tutto il male che fa, lo sento ancora.
Non sarò mai perfetto come te, che nascondi tutti i limiti. Non sarò mai.
Eccoci tornati in diretta, siamo alla seconda parte di Siamo alla frutta, www.radiofonica.com. Siamo in compagnia di numerosi ospiti. Oggi, quest'oggi parliamo di teatro, di musical, parliamo di fumetti, parliamo di disturbi dell'alimentazione e parliamo di sostegno alla genitorialità. Tuttavia rientriamo in studio con una vecchia conoscenza della nostra trasmissione che, data la prolungata assenza di Francesco, purtroppo ha latitato in queste ultime settimane. Parliamo delle notizie del mondo, notizie direi piuttosto curiose e originali, a volte un po' strampalate, a volte un po' surreali, che Francesco raccoglie per ogni settimana.
Stai tra le righe dicendo che io sono il delegato alle cavolate ufficiale della trasmissione.
Questa è una tua interpretazione.
La mia interpretazione, l'ho interpretata così. La notizia è questa: visto che parliamo di fumetto oggi con le gemelle Filomeno, pare che a Seul, tutti conoscerete la famosissima canzone degli Haha Take On Me degli anni 80, no? E, famosa non solo per il testo, per la musica, ma anche per il videoclip che immergeva praticamente il protagonista dentro un fumetto. Ebbene, a Seul che cosa si sono inventati? Un bar che è interamente la replica nella vita reale di quel videoclip, quindi entrando all'interno del bar è possibile, praticamente sembra di stare all'interno di un fumetto in bianco e nero. Quindi amici radioascoltatori, se capitate a Seul, andate, provate, mandateci delle foto e diteci se poi è veramente
chiaramente
così immersivo.
Potete restare solo 3 minuti e 48 secondi, che è il tempo di durata del videoclip,
finita la canzone, fuori
caffè al volo e poi uscite rapidamente dal bar. No, battute a parte, approfittiamo dello spazio che abbiamo anche per promuovere un evento, un festival che da qualche anno si svolge a Perugia e che secondo me merita di essere trattato anche qui in radio. Sto parlando di Encuentro, che sta svolgendo in questi giorni l'edizione 2019. Encuentro, per chi non sapesse di cosa si tratta, è il festival, la festa delle letterature in lingua spagnola. Quindi per 5 giorni nel capoluogo umbro, scrittori e giornalisti di fatto spagnoli oppure latinoamericani vengono intervistati da scrittori, da traduttori, da giornalisti e da personaggi qualificati, presentano i loro ultimi lavori, i loro ultimi libri e partecipano a dibattiti che hanno a che fare con la letteratura, con l'attualità, con la politica e con la cultura. Molto interessante, tra qualche ora, alle 18:15, quindi tra due ore, se non avete niente da fare, una presentazione doppia di Leonardo Padura Fuentes e di Paco Ignazio Taibo II, i quali all'Università per Stranieri parleranno dei loro nuovi romanzi. Mentre per chi non avesse niente da fare questa sera, non so se...
Perché guardi impegni, me?
Ma così...
Stai insinuando.
No, io sapevo che tu mi avresti detto, no, in realtà io sono impegnato da fare, quindi per chi, a parte Francesco, insomma, che è sempre molto impegnato, non avesse niente da fare...
Un aereo per Seul, appunto.
Esatto, andiamo al bar per 3 minuti il caffè e poi torniamo al Rework di Perugia. Si terrà appunto una serata dedicata alla musica cubana. Per ulteriori informazioni il sito internet è www.encuentroperugia.it. Ci tenevo perché poi tra l'altro l'organizzatore è stato anche ospite della nostra trasmissione, Giovanni Dozzini, scrittore appassionato di letteratura ispanica e latinoamericana, e quindi ci sembrava opportuno promuovere questo evento molto interessante. Ma torniamo ai nostri ospiti e torniamo in modo particolare all'associazione Fin dall'asilo Teatro Insieme, no? Ricordateci i titoli dei musical che state producendo per le date più imminenti, che se non ho capito male saranno quelle natalizie.
Sì, una produzione all'anno facciamo, per cui è un titolo, è Alice nel Paese delle Meraviglie, quindi insomma non credo che abbia bisogno di presentazioni, in una versione, come dicevamo prima, degli autori Vogt e Friedman, con cui abbiamo collaborato negli ultimi anni. Abbiamo cominciato a lavorarci da poco, insomma siamo in una fase ancora preliminare, quindi forse anche meglio, così non spoileriamo niente, anche perché qui ho visto che siete molto attenti allo spoiler, e fanno karate, per cui, no, una sola, va bene, ok, non divago. Quindi una Alice nel Paese delle Meraviglie, storia a cui personalmente sono appassionato, ma penso molti di noi, no? Per cui insomma sicuramente speriamo abbia un buon successo, diciamo. Tutto lo lascio a pensare.
Siccome ci parlavate a volte anche della necessità di reperire attori, danzatori, ballerini, sono aperte le selezioni per questo musical oppure no?
Certo che lo sono, certo che lo sono. Noi siamo sempre contenti di come dire, accogliere chi ha dei talenti che vuole esprimere, e ovviamente insomma si cerca di trovare spazio per tutti, questo come è ovvio non è sempre possibile, però in questo momento siamo particolarmente alla ricerca di ballerini maschi, perché come dicevi prima te fuori onda, siamo dei blocchi di ghiaccio.
Il re del ghiaccio.
Molti uomini o maschietti condividono questo triste destino in Italia, per cui è più difficile che trovare ragazze che ballino bene. Per cui chiunque all'ascolto fosse interessato, nei giorni, scusa Chiara, aiutami.
Nei giorni, adesso il 7 e il 9 maggio.
Quindi martedì e giovedì.
Esatto. Alle 20, presso la nostra sede.
Che si trova a Balanzano, ricordiamo.
Si trova a Balanzano, ci saranno le audizioni. Ci potete contattare scrivendoci tramite la nostra pagina Facebook, Fin dall'asilo Teatro Insieme.
Quale impegno ha richiesto, visto che stiamo promuovendo questa selezione, l'impegno che ha richiesto agli aspiranti ballerini per le prove, quindi per la preparazione dello spettacolo?
Beh, diciamo nel momento di massimo impegno, che va da settembre a dicembre, quindi alla messa in scena, sono due prove a settimana che avvengono proprio il martedì e il giovedì. Durante la prima parte della produzione è più saltuario l'impegno, quindi normalmente una volta a settimana, con ovviamente una pausa estiva. Insomma, è un impegno non gravosissimo, e sicuramente per il risultato a cui poi si arriva è, direi, un ottimo compromesso. Sto cercando di venderlo un pochino, insomma, no, in fondo
lo faccio per lavoro.
Io posso confermare, perché anni fa ho visto, come dicevamo a microfoni spenti, una delle produzioni appunto della compagnia, e devo dire che l'effetto che si ha stando dalla parte del pubblico è quello di vedere un prodotto altamente professionale. Quindi posso assolutamente confermare. No, ma è vero. E non mi ha pagato l'Aliomatic per dire questo.
Ma bensì noi.
Ma bensì noi. Ma ragazzi, mi hanno passato
sotto
banco.
Di nostra tasca.
Bene, quindi selezioni aperte, fatevi avanti, soprattutto aspiranti ballerini, perché Alice nel Paese delle Meraviglie deve decollare, quindi deve essere...
Oltretutto, se posso, è una versione senza anticipare niente, ma davvero accattivante anche per chi si trovasse a ballarla, quindi anche i ballerini, perché sono musiche veramente particolari, perché si va dal jazz allo swing,
simil reggae,
no, sì, esatto. Ma ci sono delle, insomma, tante varietà e tante cose, quindi anche per chi si può sperimentare, ecco, chi, certo, vuole sperimentare se stesso in un nuovo percorso, sicuramente è un approccio divertente, molto divertente.
Molto spesso produzioni come questa, Alice nel Paese delle Meraviglie, ma penso anche per restare nel terreno del nazional popolare, se così si può chiamare, a Mamma Mia, si tratta di musical che hanno anche a che fare con versioni cinematografiche, no? Alice nel Paese delle Meraviglie è il cartone animato, il film di Tim Burton, intenderci. Nel vostro caso,
perché Tim Burton ha fatto un film su Alice,
non esiste, sì, infatti, con un attore a caso, si indovina un po' quale attore recita,
non lo so, non
Johnny
so.
Depp, un attore a caso, un attore che Tim Burton non aveva mai scritturato per nessuno dei suoi film, è capitato in Alice in Wonderland. Volevo sapere se nelle vostre produzioni, anche nel caso in cui il musical abbia avuto una versione cinematografica, a livello di costumi, a livello di musiche, esiste una qualche influenza nel prodotto finale che realizzate, cioè se vi fate influenzare anche dal film, dalla versione cinematografica, sarebbe anche un modo, tra virgolette, per richiamare l'attenzione del pubblico, immagini note e di conseguenza orientarlo, no? È una mia curiosità.
Beh, diciamo che non sempre. Faccio un esempio: lo scorso anno, qualche che è stato portato in scena Biancaneve e il Principe, tutti noi ci immaginiamo la Biancaneve della Disney, no? Con quel costumino giallo, blu, il caschettino, no, non era così, avevamo un'altra ambientazione, questa. E in questo caso sicuramente ce le siamo studiate queste cose, sì, anche se quello poi dopo vanno anche dai tagli scelti dalla regia, cioè dove lo ambientiamo, come lo ambientiamo, che genere di costumi. Questo sì, insomma.
Poi diciamo che un titolo come Alice nel Paese delle Meraviglie è talmente entrato nell'immaginario collettivo che è forse difficile riuscire a ripulire completamente, però hanno fatto un bel lavoro, per cui insomma, certo, l'importante quantomeno è ispirarsi, no, ciò che ci piace di più alle cose più riuscite, però cerchiamo di mantenere sempre un'indipendenza piuttosto marcata e quindi riuscire a fare un bel lavoro senza pagare, no, troppo il tributo alle produzioni, vabbè, anche da Disney, quindi cose masturbatiche,
faraoniche,
no?
Certo.
Faraoniche.
E nel caso dell'adattamento testuale, quanto è difficile riuscire a rendere concetti che magari alla cultura anglosassone risultano familiari e che invece...
No, nelle canzoni è drammatico.
Perché io mi rendo conto, lo si nota molto spesso, poi nelle serie televisive, molto spesso alcuni riferimenti alla cinematografia anglosassone vengono trasferiti in cinematografia anglosassone, nota agli italiani, ma più nota di quella che i personaggi in lingua originale chiaramente indicano, d'accordo?
Io vengo dalla scuola di interpreti e traduttori, dove allora ci dicevano tradurre o tradire.
Esatto.
Ci sono delle scelte da fare. Dove è possibile si cerca di stare più vicini a quello che è l'idea originaria del testo, ma se arriva qualcosa che per noi è incomprensibile, si deve fare una scelta, specialmente anche perché il teatro è veramente un contatto così diretto che non ci si può permettere di
certo.
Cioè c'è tempo proprio anche dell'ascolto, no? Quindi cioè davvero, cioè devi stare attenti a fare questa scelta. Sicuramente nella prosa è molto più semplice, perché nelle canzoni a volte il senso stesso, se verrete a dicembre ve ne renderete conto.
Prima vediamo i testi originali, così studiate questi.
Sono stati fatti dei lavori, delle cose che sono, ci siamo dovuti andare a ricercare, veramente anche magari cose che che non conoscevamo, quindi abbiamo dovuto approfondire anche determinate ambientazioni. Lo spiego male perché dovrei dire qualcosa che non vi voglio dire.
No, non vogliamo anticipazioni, però ecco, è interessante spiegare anche a chi ci ascolta quanto un'operazione di questo genere richieda competenze, richieda anche la disponibilità a compromessi e per certi versi comunque una certa elasticità mentale, la capacità di adattarsi e di tradurre concetti in altri concetti.
Questo però quando ci riesci, una soddisfazione straordinaria perché è molto creativo, è un processo super creativo, certo. Soprattutto io ovviamente curo la parte della canzone, però quella canzone è la parte più complessa perché avendo una metrica, avendo certo. Quindi un aspetto insomma non svincolato da un ritmo, e essendo la lingua italiana e inglese completamente diverse, quindi una quella italiana maggioranza di parole piane, quindi piane. Un accento non sull'ultima sillaba, ecco, sulla penultima, mentre quella inglese molto più sintetica, un accento spesso sull'ultima sillaba.
Cioè con molto l'inglese difficile. Con una nota sì. Si riesce a dire un verbo esatto. Fraseologico che è una frase lunga.
Indubbiamente, no, per certi versi è più complesso nella traduzione, per certi altri probabilmente indica, non lo so, una scorciatoia. A me a volte capita di scrivere in inglese, mi rendo conto che scrivere in inglese se si afferra il concetto, cioè permette una maggiore sintesi.
Pensate... un problema che abbiamo avuto grandemente, Wonderland, tre sillabe, paese delle meraviglie, 9.
Indubbiamente.
Abbiamo fatto una magia, wow.
Sì. Avete fatto una meraviglia, indubbiamente una meraviglia.
Beh, è una problematica che io conosco bene perché al doppiaggio accade la stessa cosa, no? Quando l'adattatore, che non è un mero traduttore, deve poi quella parola non solo renderla nella nostra lingua, ma anche farla tornare nel labiale.
Quello c'è una difficoltà aggiuntiva.
Esatto,
questo avviene anche nel teatro perché devi comunque trovare delle parole che siano visibili senza strisciare, senza ruotare. Senza nel doppiaggio ancora di più, però c'è questa esigenza di scegliere la parola che non si impicci,
e magari il pubblico non lo sa, no? Magari avendo fruito dell'opera originale o teatrale o cinematografica dice vabbè, ma il doppiaggio oppure la versione italiana dello spettacolo, però non sanno che poi magari dietro c'è questa necessità tecnica di dover per forza in qualche modo tradire, come dicevi tu, in qualche modo l'originale, se no non si può andare avanti. Posso fare la domanda inversa a quella che hai fatto tu?
Tu vuoi fare quello che vuoi.
Pierpaolo,
tutto
chiesto.
Quello che vuoi, no, però molte cose davvero. Tra quelle che vuoi possono essere fatte, tanto non abbiamo il video, quindi cioè, chi lo sa.
Io volevo chiedervi invece, nel caso in cui un'opera con le caratteristiche del musical esista solo nella sua versione cinematografica, perlomeno che io sappia, sarebbe possibile tradurla in teatro? Cioè il teatro può tutto.
Fatto.
Mi certo. viene in mente un film a cui io sono veramente legatissimo anche per il mio background musicale, che è i Blues Brothers. Tantissime volte ho detto quanto mi piacerebbe vederlo a teatro come musical, però poi penso
che effettivamente tecnicamente è un musical i Blues Brothers.
Esatto, poi penso però alle macchine, agli inseguimenti, alle cose che cadono dai palazzi. Come si fa? Il teatro
volendo
dipende dai soldi che hai.
Dipende dai soldi che hai. Esatto. Ho visto che a Broadway fanno King Kong con tanto di
capito.
Oggi
poi molti poliziotti soprattutto servono perché spoiler, ma comunque
nel teatro oggi si usano, la tecnologia ci aiuta molto perché ci possono fare aiutarci con le proiezioni 3D, con tante cose che si mischiano insieme. Noi abbiamo un Hercules che è nato dall'idea del cartone animato e poi è diventato un musical dove c'erano delle cose che a noi mancavano, perché l'immagine a quel punto ci mancavano delle cose da riportare teatralmente, che l'immagine invece riusciva a fare immediatamente, certo. L'abbiamo fatto scrivendo canzoni nuove, quindi aggiungendo delle canzoni nuove, aggiungendo creando delle cose apposta oppure
un adattamento.
Quindi si può fare.
Si può fare, sì. Ne parleremo con la nostra traduzione.
Nel 2021 Blues Brothers.
Blues Brothers con
io mi prenoto, con Francesco, anche sul poliziotto io voglio esserci.
Sì, ci ammazzano per i diritti, però vabbè, insomma,
così come mi prenoto per il futuro adattamento del vostro fumetto in anime, io voglio essere al doppiaggio in qualche modo, mi prenoto, eccolo qua.
Magari arrivassimo a quello.
Bene, abbiamo qualche pezzo in caldo da
abbiamo
proporre.
Un pezzo molto caldo, tra l'altro, chiesto sempre da
ed è tra l'altro
Paola.
Casuale che abbia detto pezzo in caldo, perché è un pezzo degli AC/DC, è Highway to Hell. A tra poco.
Leave me be.
Eccoci tornati in diretta, siamo alla frutta, www.radiofonica.com. Ricordiamo che da domani questa trasmissione si potrà riascoltare in podcast al sito internet, appunto, cui fa capo la radio. Erano i Survivor con Eye of the Tiger, chiesto da un certo Nicola, lo conosci per caso?
Perché
questo Nicola ogni tanto ci invia queste curiose richieste musicali che noi in modo magnanimo accogliamo, ovviamente.
Hai parlato di podcast, quindi penso sia tardi ormai per avvertire i nostri ospiti che tutto ciò che hanno detto e che diranno potrà essere utilizzato contro di loro in tribunale negli anni a venire.
Sicuramente, e qua la prescrizione non esiste, quindi preparatevi a replicare, diciamo, alle obiezioni che vi verranno mosse in futuro. Siamo non in conclusione della trasmissione, però siamo a uno degli ultimi giri di interventi. Vorremmo ricoinvolgere Federica dell'associazione Sostare, che ci ha spiegato le svariate attività nelle quali l'associazione è impegnata: la mediazione familiare, il sostegno alla genitorialità. A proposito di parole lunghe, Massimo, genitorialità in inglese sarebbe veramente mezza sillaba, in italiano genitorialità, quindi piuttosto lunghe. La vostra associazione si occupa anche di un problema che soltanto a qualche decennio è emerso, è stato riconosciuto e viene, per così dire, trattato con contromisure qualificate: il problema dei cosiddetti disturbi specifici dell'apprendimento, quelli che di solito vengono derubricati, diciamo, alla semplice dislessia o discalculia, ma che in realtà contemplano difficoltà che hanno a che fare con l'attenzione e con altri incidenti che si possono incontrare nel percorso scolastico. Come interviene la vostra associazione a supporto delle persone che presentano questi problemi?
Allora, sì, volevo un attimo chiarire cosa sono i disturbi specifici dell'apprendimento. Appunto, sono la dislessia, quindi una difficoltà nella codifica delle parole, la disortografia, che quindi si riferisce alla scrittura, dove i bambini compiono molti errori di tipo ortografico, ad esempio le doppie, gli accenti, dimenticano l'H, possono confondere anche suoni simili, ad esempio B con la P, quindi per esempio banana invece di banana, banana. E la discalculia, che invece è l'operare proprio con i numeri e memorizzare le tabelline. Noi ci teniamo molto a questo progetto, in quanto è un progetto nato un po' per caso tra me ed Erika, la mia collega. Ci siamo incontrate così per caso e ci occupiamo di valutazione dei DSA, ma il nostro punto di forza è il potenziamento, me ne occupo io, e il tutoraggio, che se ne occupa Erika. Il tutoraggio consiste appunto in un metodo di studio, cioè Erika con i bambini con DSA cerca il metodo più adatto alle loro caratteristiche, perché è questo che ci teniamo a precisare. I DSA sono delle caratteristiche, ci accompagneranno per tutta la vita, come ad esempio avere gli occhi azzurri, un altro ha gli occhi marroni, avere la carnagione chiara o la carnagione scura. Ed è importante anche sottolineare che i bambini con DSA sono bambini intelligenti, perché molto spesso dagli insegnanti è ma non si impegna, non studia, è stupido, e questo ne risente anche i bambini, ne risentono molto della loro autostima, del loro senso di poter essere come gli altri bambini. E quindi, così come un bambino, no, che deve indossare gli occhiali per leggere, un bambino di DSA ha bisogno di strumenti compensativi, ha bisogno di qualcosa, di uno strumento che l'aiuti ad essere allo stesso livello del suo compagno. E quindi utilizziamo gli strumenti compensativi, tra i quali ad esempio la sintesi vocale per bambini dislessici, il computer con il correttore per i bambini che hanno difficoltà nella scrittura. Le mappe concettuali sono molto importanti, infatti prima dicevo alle ragazze, le due gemelle, che è molto importante, i bambini con DSA lavorano molto con le immagini, quindi al posto di scrivere una frase metti un'immagine e il bambino riesce a memorizzarla. E sì, poi è un problema che coinvolge tutta la famiglia, infatti noi lavoriamo in sinergia anche con la famiglia e la scuola, e ci teniamo molto a sensibilizzare la scuola, perché comunque i bambini passano la maggior parte del tempo appunto a scuola, e quindi soprattutto un insegnante può rendersi conto delle difficoltà, e di solito arrivano perché per diagnosticare dislessia e problemi con la scrittura si aspetta la fine della seconda elementare. Invece è molto importante intervenire anche prima, no? Perché alla base degli apprendimenti ci sono dei prerequisiti che i bambini già dall'ultimo anno dell'asilo devono possedere.
Tipo che elementi sono questi? Che,
devono che cosa?
Che tipo di elementi sono? Cioè come si fa a vedere se ha questo problema? Cioè?
Ok, ad esempio la base del DSA è la metafonologia. Che cos'è la metafonologia? È quella capacità di comprendere tramite via uditiva i suoni delle parole. E quindi i bambini già all'età, all'ultimo anno dell'asilo, se ad esempio gli dico cane, un bambino dell'asilo già riesce a dirti che hai detto la parola cane. Ok, deve avere questa capacità, questa competenza, e sono di solito, possono anche essere bambini che hanno difficoltà a distinguere la destra dalla sinistra, sono bambini che non riescono a memorizzare le filastrocche, perché non riescono proprio a seguire il ritmo, perché appunto manca questa competenza della metafonologia. E confondono i suoni simili, come ho detto prima, no? Quindi la P con la, con la B, la A con la E, quindi le vocali. E molto spesso, quindi, avendo manca anche questo lavoro, poiché non sanno distinguere la destra dalla sinistra.
Come molti lettori oggi, quindi non è un problema soltanto diciamo legato all'età infantile, ma è un problema in generale politico, ecco. Scusa la lente.
No. Però comunque ecco, a volte non sanno lavorare da sinistra verso destra, okay. Quindi molto spesso quando si trovano davanti un compito, ad esempio trovami le sillabe che sono disposte in modo orizzontale, iniziano a andare a caso e non lavora, e quindi tu lì devi appunto dire guarda, devi lavorare da sinistra verso destra, quindi va fatto tutto questo, certo, tipo di lavoro. Molto spesso si accompagnano anche disturbi come la ADHD, che quindi è il deficit dell'attenzione e dell'iperattività, e molto spesso in comorbilità, quindi un bambino dislessico può essere anche disortografico, oppure un bambino discalculico può essere anche un bambino con dislessia.
Mi posso permettere una domanda?
Ma anche due.
Ho sempre interessato molto questo, l'ho sempre trovato incredibilmente difficile. Poi vabbè, non ho letterature, cioè non ho letture specifiche in materia, però è estremamente difficile individuare dei parametri che abbiano una qualche parvenza d'oggettività per trovare il limite, no? Qual è, per esempio, il disturbo dell'attenzione oppure il disturbo di iperattività, dove si pone questo? Cioè, immagino avrete dovuto trovare un punto.
Soprattutto data anche l'età molto.
Sì, no? Credo che si sono coefficienti. Cioè,
no, perché io temo che sarei finito dall'altra parte. Cioè, sì, credo di sì. Poi ho vissuto anni da questo punto di vista molto più selvaggi, no? Cioè, ti lasciano, almeno a me lasciano abbastanza fare. Però ecco.
No, comunque esistono delle linee guida, no? Delle linee guida che di valutazioni oggettive, quindi per diagnosticare un ADHD, una dislessia, esistono dei test che sono stati valutati sulla popolazione, quindi a seconda di quell'età, se hai un certo punteggio in quella categoria, lo confronto con un campione normativo della tua stessa età.
Quindi scuola americana, cioè, scusate.
Sì, esatto.
Cioè nel senso antifenomenologico, statistico, esatto, sostanzialmente.
Esatto, okay. Sì, c'è bisogno comunque di un'oggettività, perché se no non puoi basarti, anzi è importante l'osservazione, però al fine di una diagnosi devi basarti su degli elementi oggettivi. Non puoi, poi dopo realizzi delle interviste con gli insegnanti, con i genitori, però c'è bisogno di un'oggettività.
L'approccio è quello del DSM, insomma.
Esatto, del DSM o l'ICD-10, che è la classificazione che utilizziamo noi.
C'è una fidanzata che studia psichiatria per quello.
Esatto. Sì, ci sono degli elementi, dei criteri, definiamo criteri, per diagnosticare quel disturbo. Cioè ci devono essere, ad esempio, il bambino mostra questo comportamento quante volte, in quanto tempo, in quali circostanze, quindi c'è un'oggettività, che se no appunto molto spesso si pensa che la psicologia sia solo...
Beh, DSM tende anche, cioè insomma...
No, è bene sì infatti ricordare che si tratta di un disturbo e non di un deficit, perché esatto. Se lo si propone o se lo si definisce deficit... si cade nell'equivoco di pensare al ragazzo affetto da disturbi come un ragazzo privo di capacità. In realtà le capacità sono diversamente distribuite.
Esatto.
Sono diversamente distribuite.
Esatto.
E di conseguenza...
Come in fondo, è normale. Come talenti.
Sì, anche perché è inevitabile che la scuola, che possiede un impianto tradizionale, ormai consolidato da secoli, privilegi quel tipo di intelligenza che ha quella logica linguistica espressiva che in caso di disturbi del genere chiaramente dà l'impressione di una mancanza. Ma anche il mondo della scuola si sta gradualmente avvicinando al problema con gli strumenti adatti. Dico gradualmente perché è un mondo molto complesso, molto difficile, diciamo, da aggiornare con prontezza, ma non per questo insensibile, anzi tutt'altro. Bene. Maria Grazia, state promuovendo iniziative che ci vuoi proporre imminenti, visto che
Dunque,
con la primavera e con l'estate tutti quanti usciamo più spesso di casa, quindi magari è più frequente imbattersi.
Più che proporre iniziative, perché ecco, noi cerchiamo, come dicevo prima, di organizzare svariate cose, però ci terrei a ribadire il fatto che noi ci siamo sempre, che esiste un numero, basta cercare il nostro sito, esiste un numero a cui l'associazione risponde, e quindi ecco, so che per le persone che hanno questo problema non è facile proporsi faccia a faccia, però noi facciamo ascolto anche tramite telefono, quindi ecco, l'importante sarebbe chiedere aiuto il prima possibile. E su questo aggiungo solo due cose in base alle domande che quasi tutte le famiglie che vengono da noi, che ovviamente arrivano affogate dal dolore, dalla sofferenza, ci dicono: ma quanto ci vuole, ma si guarisce? Allora, non si sa quanto ci vuole. Innanzitutto, come dicevo prima, con prima si arriva alle cure, prima si guarisce. Però il disturbo alimentare è una patologia che purtroppo ha raggiunto un primato, perché ormai è la prima causa di morte nei giovani dopo gli incidenti stradali, e la prima per la causa di morte per le patologie psichiatriche, quindi è una patologia grave che si sedimenta nella persona in molto tempo, quindi anche per guarire poi serve necessariamente del tempo, no? Quindi importante è farsi curare, però ci vuole del tempo.
Certo, per una ferita basta un istante, ma per la guarigione
per queste cose qui
molti giorni,
ci vuole molta pazienza e molto tempo.
Cioè, ovvio,
se si guarisce, io dico sì, si guarisce. Per guarigione bisogna intendere che una persona è in grado di arrivare sempre a mantenere un equilibrio, che riesce quindi a essere naturalmente e normalmente inserito in una vita sociale. Ovviamente può essere un tallone d'Achille che una persona si porta dietro.
Però almeno fermarsi sempre un passo prima,
esatto,
di risprofondare, no?
Questo
esatto, riconoscere
il confine
da non
barcare, quindi
certo,
si vive tranquillamente.
Certo, certo.
Paola e Francesca?
A questo punto
Paola
sì.
Paola
e Francesca, adesso non siamo al quinto canto dell'inferno, ovviamente siamo
no,
qui su www.radiofonica.com,
la loro opera prima.
La loro opera prima. Io,
Soul Force.
Esatto, avevo una domanda che mi frullava in testa da qualche minuto, in realtà.
Pensavo da qualche settimana.
Da qualche settimana sì, no, sì, perché...
Aspettando.
No, da un'oretta. Giustamente siete alla ricerca di uno sbocco editoriale. L'editoria è un settore che attraversa crisi periodiche dovute al fatto che si legge poco, si acquistano pochi libri, e che molto spesso le informazioni e la cultura passano attraverso la rete. Ormai, se ci fate caso, ogni qualvolta si apre un sito internet e si consulta un articolo, se il sito internet è piuttosto aggiornato si indicano anche i minuti che si impiegano a leggere, diciamo, quell'articolo, perché il tempo sembra sempre meno ampio, meno disponibile per la lettura o per attività di questo tipo. Avete mai pensato ad un approdo puramente virtuale, o questo approdo virtuale già esiste e potrebbe essere alternativo o complementare a quello invece cartaceo?
Ora io?
Come vuoi.
Allora sì, è nato praticamente in parallelo con l'idea di un libro, anche perché nel 2019 in effetti sono più gli ebook, addirittura adesso gli audiolibri, che i libri cartacei, è normale. Quindi per una prima uscita abbiamo pensato di farlo cartaceo, per poi magari o andare avanti direttamente col digitale oppure comunque proseguire in parallelo, perché comunque una copia cartacea, anche solo per avercela, di solito gli appassionati, soprattutto i fumettisti, la vogliono avere sullo scaffale di casa, oppure incorniciata, insomma, anche gli amici. Quindi diciamo sì, che per una prima uscita abbiamo pensato al cartaceo, dopo si proseguirà forse del tutto.
Beh, pensiamo anche a delle ritualità tra virgolette legate al mondo del fumetto, no? Il classico firmacopie, magari la presenza di una fiera per poter autografare, quello magari col digitale ancora per fortuna. Non è che la gente ti porta
però
tablet.
C'è la firma digitale, no, scherzo,
però c'è la firma digitale. Inviate via PEC, inviate un autografo.
Fatte le stampe, quindi fatto il cartaceo, il digitale di conseguenza è molto più veloce.
Io proprio intendevo lo strumento digitale per promuovere la vostra attività, come se fosse una sorta di esca, chiamiamola così, per attrarre eventuali interessati e quindi indurre all'acquisto.
Una pagina dedicata a questo, diciamo. Ecco,
esatto.
Sì, da fare.
Con anticipazioni oppure con brevi storie parallele che magari non confluiscono?
Con entrambi, prima l'anticipazione e poi magari una volta diciamo effettuato la stampa cartacea, poi farla uscire anche nel sito dedicato, che certo, sia un blog, certo, che sia una pagina, che sia qualsiasi altra cosa.
Beh, i vostri colleghi tipo famosi, tipo CEO, Macox e quanti altri hanno fatto poi la loro fortuna, no? Sfruttando magari questo meccanismo, pubblicando prima le storie online
devi
e poi raccogliendole.
Attento. Esatto, sì, che si rischia di venderle solo online.
Assolutamente.
Ovviamente.
Tra l'altro, Soul Force è un'opera interessante perché è ibrida, perché assembla racconto grafico e narrazione vera e propria, no?
Esatto, sì, abbiamo deciso di non fare svolgere l'opera in maniera orizzontale, e non solo orizzontale quanto anche verticale, nel senso che, nel vero senso della parola, perché comunque un fumetto si legge in maniera orizzontale, no? Si va avanti da sinistra a destra. Abbiamo aggiunto anche una breve narrazione della storia, come se fosse un libro ibrido, un fumetto, una novità, diciamo, non l'abbiamo mai vista in giro. Perché? Perché comunque con le parole il lettore si può anche immaginare uno scenario un po' diverso, invece il disegno ti rimanda lì, quello è, e lì non puoi spaziare. Invece
a lei la fantasia di ognuno, di
esatto,
ogni
a Francesca piace tanto leggere. E pensando a questa cosa mi ha detto: beh, certo, con la lettura si raspazza la fantasia, quando tu guardi un fumetto rimani lì.
Cioè, è molto interessante questa cosa.
Quando leggi un libro ti fai un film in testa, se io leggo un libro che sia lo stesso che legge lei, il film che ci facciamo in testa è differente.
Quindi sarà un continuo da parte del fruitore entrare e uscire dal vostro suggerimento di visivo, di narrazione.
Sei con me, diciamo, facciamo un riferimento alla canzone, no? Un fumetto, dopo vedi i personaggi reali, l'ambientazione, cioè,
certo,
diciamo che è una cosa nuova che potrebbe attirare il pubblico.
E lo presenteremo a Seul a questo punto, no, no, gli amici di Seul, no, organizziamo subito una presentazione, l'audiolibro lo faccio io.
Un'altra novità che potrebbe essere fatta è quella di il fumetto sarà in bianco e nero. Si vede sulla pagina principale, sulla copertina, che c'è una nota di rosso sul titolo. Quel rosso lo vorremmo riproporre dentro il fumetto, solo rosso.
E come mai il colore rosso? Ha cromaticamente un valore preciso? Oppure...
Allora, di solito il colore rosso si associa un po' più alla forza, diciamo, intesa anche come forza di volontà, al fuoco che uno ci può avere dentro, no? Il fuoco rosso che ti fa andare avanti, che comunque collegato al discorso di karate, diciamo che ci sta, personifica, certo, un pochino il personaggio principale che con il fuoco e la passione va avanti e fa svolgere tutta la sua storia, ecco.
Bene.
In ultimo, scusate se
ma ci mancherebbe, ci mancherebbe.
In omaggio a mia sorella che mi ha comunque spinto a intraprendere questo primo fumetto che è in testa da tanto e quindi che sarebbe stato un peccato almeno non provarci e basta, certo, anche se magari insomma il fine... si spera che arriva fino all'ultimo, ma ci si prova. Ecco, in suo onore ho affiancato la figura della protagonista, che vabbè, sono io,
okay? Ci ho messo
il fumetto e ci ho messo lei come
grillo parlante, no, scherzo.
Però ci avevate promesso un piccolo spoiler, dateci qualche cosina sulla trama, almeno il nome della protagonista, qualcosa.
In quante mosse ambiente. La protagonista atterra, no,
la sorella, no,
il cattivo.
No, non lo so, glielo diciamo.
Il nome se lo puoi dire, il nome del personaggio principale.
Glielo dico?
Furaco.
Furaco.
Ma ha un significato come tipo su, Sakura vuol dire fiore di ciliegio oppure no?
Veramente?
Vado io?
Sì.
Ma io sono addetta anche ai nomi dei personaggi.
Lei ha detto tutto per dire.
Quando do i nomi non vanno mai bene. No. Non si addicono.
Allora lo abbiamo fatto. Non prendiamo nomi giapponesi, nomi. Perché volevamo fare una cosa un pochino più italianizzata. Allora facciamo così: prendiamo l'iniziale del nostro nome. Come anche perché anche un suo amico ha detto: ma mi ci metti anche a me nel fumetto?
Un mio carissimo amico,
quindi abbiamo fatto questa cosa qua, siamo messi d'accordo, ho detto ok, tu ti chiami Francesca, mettimi Furaco, io quella che sarei io nel fumetto mi chiamerò Bru, per esempio. Okay. Abbiamo un pochino tra invenzione, insomma, novità,
di ricercare dei nomi che si addicevano.
Il Giappone è già troppo presente, insomma, abbiamo detto vabbè, inventiamo, tanto la storia è un fantasy, inventiamo tutto a questo punto.
Certo.
Abbiamo il libero arbitrio.
Bene, siamo arrivati alla conclusione della puntata.
Siamo alla frutta della frutta.
Siamo arrivati alla frutta.
La fruttissima.
Come passa velocemente il tempo quando ci si diverte, no? Si dice spesso. A questo punto, prima di salutarci e di salutarvi, chiediamo a tutti i nostri ospiti di ricordare i loro contatti, quelli ai quali li possono trovare, persone eventualmente interessate alle loro iniziative e alle loro attività. Cominciamo da Federica. Quali contatti possiamo consultare?
Allora, abbiamo la pagina Facebook, ci trovate con so.stare, oppure il sito www.associazionesostare.it. E volevo anche ricordare che abbiamo organizzato dei laboratori estivi presso a Castiglione del Lago con il Centro Anziani L'Incontro. Quindi abbiamo realizzato dei laboratori che possano unire delle attività con gli anziani e i bambini. Quindi saranno laboratori appunto psicoeducativi e con due figure, gli anziani e i bambini, no? Che molto spesso hanno tanto da raccontarsi e i bambini possono tanto apprendere dagli anziani. Quindi, ecco.
Grazie.
Noi abbiamo un sito web che è AS, che sta per associazione, asilbucaneve.it. Poi abbiamo la nostra pagina Facebook e teniamo anche un gruppo chiuso su Facebook. Questo mi faceva piacere dirlo perché è un gruppo molto, ecco, che è ben monitorato, con delle regole ben precise, però è dedicato appunto alle persone e ai familiari che hanno questo problema.
Bene. Ricordiamo invece i vostri contatti,
allora,
care gemelle fumettiste Paola e Francesca Filomeno.
Per adesso non esiste un sito, facciamo riferimento alle nostre pagine Facebook, anche perché comunque abbiamo delle sezioni che riguardano l'arte, mostre artistiche per quanto riguarda la ritrattistica. Come ho detto a Nicola Bovini, comunque facciamo parte anche di una trasmissione che è in Umbria TV, facciamo ritratti anche lì, quindi comunque le notizie sono tutte artistiche. Per adesso ci rimettiamo a quelle nella sezione delle notizie e dopo nascerà.
Per dedicare un canale esclusivamente.
Nascerà la pagina, sì.
Bene, ancora non c'è. Imminente, coming soon. E invece?
Noi ci trovate su Facebook, fin dall'asilo Teatro Insieme. È scritto tutto, lo sai che non ricordo se è scritto tutto attaccato su Facebook?
È scritto diviso, ma si trova anche tutto attaccato.
Vabbè, insomma,
è scritto fin dall'asilo Teatro Insieme.
Tutto attaccato. Tutto benissimo.
Tutto sì, in italiano.
Ah, in italiano, ma no, perché
l'italiano, quella lingua, no?
Io mi tengo d'occhio.
Quella terra dove si suona, diceva il poeta, no?
Abbiamo anche un sito internet. Beh, diciamo che Facebook di questi tempi è più
immediato,
è più semplice aggiornarlo, quindi probabilmente ci trovate le ultime notizie su Facebook. Vi ricordiamo il nostro casting che avverrà per soprattutto ballerini uomini. Poi se ci sente un grande cantante lo prendiamo lo stesso. Il 7 e 9 maggio alle 20 zona Balanzani.
Per i caffè sono a posto, per il resto invece la partecipazione di candidati è ben gradita.
Esatto, per gli appuntamenti, quindi per i provini, così ci potete contattare tramite la pagina Facebook.
Ok, chiudiamo con la domanda
per il domandone.
Dai, ce la mettiamo.
Allora,
non possiamo non onorare Nicola.
Gli ospiti
che oggi
non sanno, a parte Maria Grazia, che è già stata nostra ospite, che alla fine della puntata è funestata, diciamo, da una domanda che è quasi insomma un'ordalia, no? È una domanda capestro che comunque vi porgiamo, però non vi preoccupate, le conseguenze non saranno drammatiche.
Non per il momento.
Non per il momento. E comincerei da chi?
Cominciamo dalla nostra destra verso sinistra.
Bene, cominciamo con Massimo. Massimo, in una parola, ma in una sola parola, sei abituato ormai a ridurre 10 parole in una. Che cos'è per te il musical?
Passione, cos'altro devo dire?
Maria Chiara.
L'ha bruciato.
Lo so, guarda, lo diranno tutti.
Il problema sarà per Federica, che sarà l'ultima.
Maria Chiara.
Sicuramente
che cos'è per
armonia, armonia di tante armonia. Discipline.
Facciamo, scusa, io faccio musicista. Io armonia e te passione.
Non è consentito negoziare i propri aggettivi.
Allora, Francesca, che cos'è per te l'anime? Quindi il manga.
Io rispondo a questo prendendo il disegno generale, la mia gioia, il mio star bene, la mia vita. Proprio, non riesco a pensare la mia vita senza il disegno, quindi senza una penna, una matita, un qualcosa che possa scrivere in mano.
Ok, grazie.
Bene, non ti ha corretto tua sorella, quindi è andata molto bene.
No, io stavo per dire una parola.
Allora, Paola, in
poi
una parola.
Un giorno ti invitiamo e ci racconterai com'è la vita con facciamo una puntata singola.
All'insaputa della sua, vieni tu. Paola, che cos'è per te il fumetto?
Espressione.
La mia era meglio.
Maria Grazia, che cos'è per te il volontariato?
Cuore.
E ultima, ma non per importanza, Federica,
Dulcis
in fundo, che cos'è per te il volontariato?
Secondo me anche non riesco in una sola parola, sincero,
e mezzo, te ne concediamo metà.
Me frega, però.
Rispetto.
Ok.
Risposta come tutte le altre, molto intelligente e molto interessante. A questo punto ringraziamo i nostri ospiti per aver partecipato. Vi do appuntamento a sabato prossimo, sempre sulle frequenze digitali di
www.radiofonica.com, dove vi ricordiamo che sarà possibile scaricare e ascoltare la puntata in podcast a partire da domani.
Noi ci vediamo sabato prossimo, e cioè l'11 maggio, dalle 15 alle 17, e vi auguriamo buona domenica.
Ciao a tutti.
You see